Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Nel nostro esodo, nel nostro percorso verso la Pasqua, verso la luce della resurrezione, saliamo con Gesù insieme a Pietro, Giacomo e Giovanni sul monte, Monte Tabor, così come la tradizione vuole. E ci lasciamo provocare da questo avvenimento che bisogna riuscire a collocare certamente nel suo valore storico, ma ritengo ancora di più nel suo significato teologico, qualcosa che ci riguarda molto da vicino. Perché mentre noi camminiamo le ore della nostra vita, facciamo invece i conti con le contraddizioni, i limiti, il dolore, le sconfitte, i tradimenti, le giuste e ingiuste dimensioni di un tempo che molto spesso avvertiamo più che amico come nemico. E tuttavia saliamo il monte e facciamo adesso riferimento ad una luce che deve diventare invece foriera, forza, significato anche nei momenti bui della nostra vita. Avete fatto caso che c'è una linea rossa che lega le diverse e lontane nel tempo situazioni proposte da letture di oggi. Una linea rossa che può essere significativamente sintetizzata con una parola. La mia terra. In altri termini, dove terra sta a significare il luogo migliore per vivere, il posto ideale, la speranza di trovare finalmente quel luogo, quello spazio che mi permette di conservare dignità, forza, struttura, decisione in ragione della mia libertà, della mia autonomia, il mio futuro favorevole. E così Abramo trova il suo futuro in una promessa, in questa promessa che il Signore fa dopo che gli uomini e le donne avevano vissuto il tempo di un'agonia provocato dalla separazione, il peccato da Dio, e quell'agonia si chiamava morte, sconfitta. Lui chiama un uomo, Abramo, e lo convoca ad un'alleanza. Il segno è chiaro: lo spartire gli animali, soprattutto i buoi, è Dio che come torcia vivente passa al centro, significa che vuole stabilire un dialogo, un patto e una promessa. Tu avrai una discendenza enorme, la terra promessa ti aspetta. E così tutta la storia di Israele si è configurata intorno a questa promessa. Un popolo in cerca di un territorio, un fatto che ancora riguarda i nostri tempi, un popolo in cerca di una stabilità, la promessa che va mantenuta riguardo a quella terra dove scorre latte e miele, una promessa che ha dovuto fare sempre i conti invece con la diversità delle situazioni, della quotidianità, perché quella terra che era l'eredità che avevano ricevuto in dono da un patto che veniva da Dio, quella terra che era separata e iscritta tra il fiume Egitto e il fiume Eufrate, con la possibilità di immaginare latte e miele scorrere in quella terra, invece è una storia di limite, di dolore, di sofferenza, di chi quella terra te la vuole togliere e vuole farne invece suo bottino, e così l'esilio. E l'esilio in ogni caso, in ogni luogo, in ogni terra, con ogni avversario e ogni nuova dominazione. Ma stranamente Paolo lega nella seconda lettura, e strano non è, un destino diverso al nuovo popolo di Dio, che certamente vuole una terra. Guardate il passaggio perché è importante, ma ha superato il semplice luogo fisico di un territorio. E così il popolo di Israele, il nuovo popolo di Israele, che discende sicuramente da Abramo, non ha più semplicemente il desiderio di una terra imprigionata tra due fiumi, Ma dice Paolo nella seconda lettura, la nostra patria è nei cieli, e configura quel luogo, quello spazio, quell'eredità in un posto diverso, non più semplicemente dato come autonomia nel tempo, ma come superamento del tempo stesso, come risposta definitiva alla liberazione da tutte le prigionie. Tant'è vero che Paolo dice, avete sentito nella lettura che è stata proclamata, dice: noi saremo trasfigurati da colui che è stato trasfigurato, cioè lui ci porterà nella sua terra, a condizione però che riusciamo a capire qual è il percorso che dobbiamo fare, qual è il tragitto che dobbiamo compiere, non condizionati dal nostro ventre. Fa un passaggio che è fondamentale: non dovete essere come quelli che sono provocati soltanto dal ventre. E ovviamente in questa immagine c'è tutto quello che si oppone alla terra e alla speranza di un regno futuro. Proviamo allora, una volta che abbiamo fatto questa premessa, il desiderio di una patria, visto che chi crede in Gesù, chi crede in Dio è sempre forestiero in terra, sta bene perché è cittadino, ma sa bene che ha anche una promessa, lo abbiamo detto domenica scorsa, ha un futuro che si dà per leggere ottimisticamente il proprio presente. Vediamo allora come si configura questo nostro percorso. Proviamo a salire sul Monte Tabor. Facciamolo nel nostro tempo, in questo momento. D'altronde, cosa ci costa? In fondo ognuno di noi ha la propria terra, il proprio spazio. Ognuno di noi vive questo nostro tempo con le gioie e i dolori. Ognuno di noi ha le proprie vittorie, le proprie sconfitte, di contraddizioni non ne parliamo. E poi ognuno di noi fa fatica a volte a non sentirsi protagonista, invece subisce le cose, gli avvenimenti, no? Le situazioni, le subisce anche dal punto di vista del proprio impegno sociale di trasformazione. Ho letto un articolo ieri del Le Monde rispetto a quella che è la situazione anche in genere. Noi siamo in tempo in cui siamo chiamati anche a dare il nostro contributo politico dal punto di vista dell'impegno, perché ci sono degli impegni che ci riguardano, riguardano 13 regioni eccetera. Diceva Le Monde: si ha la sensazione invece che in Italia ci si lasci fare, cioè ognuno si organizza come vuole, ma senza avere un impegno radicato di trasformazione. Altri pensano e poi dopo lo subiamo perché altri pensano, però ognuno di noi è più fatto per criticare quelli che fanno, non fanno, piuttosto che diventare protagonisti del proprio futuro. Ma dico, mentre saliamo ognuno per noi verso il monte sacro del Tabor, notiamo questo: il futuro è dinanzi ai nostri occhi. La fede ci dice: lì c'è la solarità, la gioia, il domani. E lo guardiamo perché lo sappiamo, perché la fede fa questa provocazione. Il Cristo trasfigurato fa vedere prima quello che realizzerà dopo. Ce lo fa vedere. Ecco, guardatemi, tra Mosè e Elia. E Mosè e Elia non stanno lì a caso. Mosè è la legge. Elia è il profeta. Cioè, è tutta quella storia di attese di cui abbiamo parlato prima, la terra promessa, il futuro. Sta là. E lui al centro. E ci fa vedere qual è il nostro futuro. Ce lo mostra. E noi vorremmo quasi acchiapparlo, prenderlo. E Pietro, Giacomo e Giovanni, che siamo noi, perché sono uomini, stanno ai piedi. Luca racconta quello che in maniera più precisa dice Matteo, il quale sottolinea il fatto che dinanzi a questa visione bellissima, Pietro, come adesso, come lo dice Luca, dice: quanto è bello stare qua. Quanto è bello poter acchiappare il gusto del futuro, sapere che c'è. Facciamo 3 tende. Quasi a voler sospendere in maniera infinita quell'attimo straordinario, non farlo passare più. Matteo sottolinea una cosa che però Luca non sottolinea: che benché avessero sonno, rimangono svegli. Se avessero potuto mettere degli stuzzicadenti, non ci stavano in quel caso, stavano altre cose, agli occhi, per non far cadere le palpebre, l'avrebbero fatto. benché assonnati. Qui invece ci dice Luca che si addormentarono, poi si svegliarono e videro l'incanto, e loro rimasero svegli dinanzi al sogno del futuro. Abramo, per poter arrivare alla terra promessa, aveva un progetto, e quel progetto doveva essere faticato. Aveva bisogno però, per arrivare alla terra promessa, di vivere il tempo nella propria pienezza. Paolo ci ha detto che per essere cittadini del cielo e trasfigurato bisogna avere l'impegno di non essere costretti e condannati dalla mentalità del ventre. Non fate come quelli che hanno ridotto la storia a pancia, a ventre, a semplice soddisfazione personale. Gesù, nel momento in cui si sveste di gloria, dice: bada bene Pietro, sì, questo tempo è un tempo favorevole, quello che avremo nel futuro, ma io devo scendere, devo andare a fare il mio esodo, devo andare a Gerusalemme. Non so se ci avete fatto caso che questi tre signori che siamo noi sono Pietro, Giacomo e Giovanni, con gli stuzzicadenti, guardate l'immagine, gli stuzzicadenti che non vogliono, di fronte al futuro, non vogliono far chiudere gli occhi. Sono gli stessi tre che nel giorno del Getsemani, nel momento del dolore, vanno con Gesù nel momento dell'agonia, e Gesù chiede a loro, a quegli stessi tre, gli stuzzicadenti, guardateli bene: volete vegliare con me nel momento del dolore e della prova? Volete rimanere svegli per stare a fianco al mio dolore? E cosa avviene? Che mentre su Monte Tabor restano svegli benché assonnati, qui non hanno neppure un istante compassione del dolore dell'innocente e si addormenta. La pancia di Paolo, che rimanda a quella che è la cupidigia del mondo, la terra con le proprie difficoltà raggiunta da Abramo, ma che deve fare i conti quando Mosè passa nel deserto con la tentazione del vitello d'oro, la nostra tentazione che ci impedisce di arrivare al cielo è la non piena, autentica, forte, decisiva volontà di compassione. Non avremo mai una terra in cui vivremo felici se questa felicità non riusciremo a lottare per realizzarla sulla terra. E la felicità sulla terra la si realizza per la pace costruita. La pace costruita si può realizzare soltanto con la giustizia. La giustizia arriverà solo quando uno di noi, ognuno di noi, deciderà che deve poter vivere con gli altri, e gli altri sono una risorsa e non un limite. Ognuno di noi, in ragione del Vangelo, si dà un futuro perché è protagonista del presente. E questo presente diventa premessa di quel futuro. Dimmi come vivi il tuo oggi, quale speranza ti dai, quale dignità ti dai nell'oggi, e io ti dirò cosa pensi del tuo domani. Solo amando oggi la possibilità di vedere quella luce riflessa nei tuoi occhi e nella tua storia concreta, come capacità diversa di interpretare la storia, ti permetterà un passo deciso verso l'oltre. Ecco, figliolini miei, cosa significa credere. Non è fuggire nel tempo futuro, ma forte del tempo futuro organizzare il tempo presente. Questo significa, e chiudiamo, che sì, vale la pena per quel tempo futuro venire a messa la domenica, ma vale la pena per quel tempo futuro vivere la messa, la propria, ogni giorno della propria vita, in ragione di quello che uno spera, di quello che uno crede, di quello che uno proclama. Ecco perché il cristiano è il luogo, è la persona, l'uomo che vive il giorno di domenica come preghiera e vive la settimana come impegno di Vangelo.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.